Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Mayday relay, all stations, civilian aircraft, seabird, a gray wooden boat with 50 people on board, stationary and in high waves. The people are waving in distress. Immediate assistance is required.
We try to find. We don't have any passport in Baghdad to buy. To try.
Ah, you don't have any petrol boats in Benghazi?
I don't have any petrol boats already now to divide.
No, our aircraft left the scene, but we just called JRCC Libya because you referred to JRCC Libya as the competent authority. And they informed us that they tried to get in contact with the port authority in Benghazi, but that they couldn't reach anyone, so that no boat is underway to the distress case. And I wanted to follow up with you, who's responsible now for this case, as JRCC Libya is not able to respond to this distress case, as they do not have any power or authority in Benghazi. Yeah.
Okay, thank you for the information, sir. Bye, bye bye.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, quelli che avete ascoltato sono gli audio che sono stati pubblicati dalla Sea-Watch e che raccontano come sono andate le cose. Avete sentito, c'è stata la segnalazione della barca in mezzo alle onde, la risposta della Guardia Costiera Libica: non abbiamo navi, ne cerchiamo, ma tanto non le abbiamo. Chiamate Roma, la chiamata a Roma, la segnalazione e quella risposta: ok, bye bye. Click, messo giù. E dunque bye bye con Bengasi, coi romani, tra le onde ciao ciao, come fosse la rappresentante di lista. Ma siccome non è la rappresentante di lista, per commentare la cosa oggi ci affidiamo a una poesia che Henry De Luca ha scritto e che viene pubblicata oggi sulla Stampa, e dice così: prendete e mangiatene tutti. Questi sono i corpi planati a braccia aperte sul fondale. In terra sono stati crocifissi, ora sono del mare e di voi pesci. Prendete e mangiatene tutti, che non avanzi niente, nessuna delle corde vocali che hanno gridato a vento, Fate questo, in memoria di noi che rimaniamo a riva. Lasciatevi afferrare dalle reti per essere venduti sul banco del mercato, dove i sopravvissuti furono venduti. Sarete sulle nostre tavole imbandite, di voi, sazi di loro, mangeremo tutto. Conservate una spina per le nostre gole, tagliatela dalla corona dei perduti. Scrive così in questa poesia Henry De Luca, questa mattina che troviamo pubblicata sulle colonne della Stampa. Credo che non serva altro, cioè che non ci sia bisogno di altri commenti. Basta quell'audio e basta, come dire, una riflessione in forma poetica. Questo, ancora una volta, è uno degli argomenti che troviamo oggi sui quotidiani, e poi naturalmente ce ne sono tanti altri. E allora voltiamo pagina e andiamo a vedere che cosa c'è sui quotidiani di oggi alle 7:54 minuti, dando ancora una volta il buongiorno a tutti voi ascoltatori. Beh, si parla naturalmente anche oggi della questione dei figli delle coppie omosessuali. Sono diversi i giornali che aprono sull'argomento, lo fa la Stampa stessa. L'Italia discrimina i figli delle coppie gay, lo fa Repubblica. Famiglie gay, no della destra, mentre Il Manifesto titola Figli di nessuno, dopo la circolare che blocca la registrazione dell'anagrafe di Milano. Ancora un atto delle destre contro i diritti. Al Senato, in commissione politiche UE, la maggioranza boccia il regolamento sui bimbi nati da coppie omogenitoriali. L'Italia sposta l'Europa verso Visegrad. Questo è uno dei tagli che diversi commentatori danno alla questione. Non c'è questione giuridica, è una questione tutta ideologica, e magari adesso nel governo si affaccia pure la teoria che dietro la promozione della maternità surrogata possa esserci la Wagner, che quindi a maggior ragione inseguiremo in tutto il globo terracqueo. Chissà se lo pensano, probabilmente lo pensa Pillon, che lancia un altro allarme. Pensate, non solo quello della maternità surrogata, ma Pillon è preoccupatissimo per il ritorno del topless. Perché l'altro giorno su Repubblica e su altri giornali c'era la notizia che a Berlino ci sarà topless libero per tutti nelle piscine. E allora, preoccupatissimo, Pillon twitta: la Repubblica reclamizza la decisione tedesca di consentire il topless nelle piscine pubbliche per una questione di lotta alle discriminazioni di genere. Il problema, dice Pillon, è capire se il topless lo metteranno le donne vere o quelle auto percepite. Prima risposta che gli è arrivata, ineccepibile: scusa, ma in una donna auto percepita tu le tette non dovresti nemmeno percepirle. Allora, dove sta il problema? E beh, ma il problema è feroce nella testa di Pillon, perché famiglia, ma anche casa, sono i due baluardi ideologici della destra. E quindi l'altro temone oggi di prima pagina è quello della casa green, ok, del Parlamento UE, titola Il Sole 24 Ore. Ma reagiscono il giornale Libero: casa verde e tasse rosse, la solita Europa. Questo è il giornale. PD e 5 Stelle ci rifilano la tassa sulla casa, insomma l'euro patrimoniale. Ma ovviamente non ci fermiamo qui, perché poi ci sono le questioni che riguardano le possibili escalation nei cieli dell'Europa e del mondo dopo l'abbattimento del drone americano da parte russa. Tutto questo e altro ovviamente lo vediamo dopo, perché siamo già alla soglia delle 7:58. La linea va ai titoli e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi.
Takes me to my rest. He don't give a damn they got my number. I feel them squirm inside my shell, praying for slumber. It must suck, Mr. Fairy Man, to hear the vanities talk about the lies they need just to walk the walk.
Sette minuti dopo le otto, rientrando con una vecchia e bellissima ballata di Mr. Mark Heitzel intitolata The Last Ten Years. A noi non tocca, per fortuna, ricapitolare gli ultimi 10 anni, bensì ripartire dagli ultimi 5 minuti, ovvero dalla prima parte del Demone del Tardi, ed eravamo arrivati a uno degli altri temi che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani, ovvero l'abbattimento del drone americano, un drone americano a forma di arciduca Francesco Ferdinando, che è stato tirato giù dai russi nei cieli del Mar Nero. Tirato giù, forse sì, forse no, titola il Corriere della Sera. Stati Uniti e Russia, alta tensione, accusano gli Stati Uniti jet di Mosca, ha colpito un nostro drone, è falso, è la replica che arriva dalla Russia, ma tutto questo e anche altro. Basta Giuliano Ferrara per entrare in una fase di dannunzianesimo apotropaico e firmare un pezzo in taglio alto sul foglio dove dice nel titolo: è ora di inviare dal cielo gli angeli sterminatori per respingere le ributtanti milizie della carneficina. Se la prende con quelli della Wagner, nata vota Giuliano Ferrara. Ma attenzione, perché non solamente i cieli ma anche i mari, sia perché oggi si scrive molto del cosiddetto patto AUKUS che vede Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia condividere il pattugliamento sottomarino dell'Oceano Pacifico attraverso i sommergibili, e lì c'è tutta la questione degli equilibri attorno a Taiwan e dopo lo vedremo. Ma soprattutto c'è l'Italia che schiera una portaerei, pensate, contro Xi Jinping, notizia lanciata da Libero. La flotta italiana sarà in prima fila anche contro la Cina, oltre che contro la Russia, in linea col debordamento della NATO nel Pacifico, fuori dal tradizionale scacchiere europeo, con tanto di foto e caratteristiche tecniche della nostra portaerei scagliata contro Xi Jinping. A proposito di Wagner, ci dobbiamo tornare inevitabilmente sopra, perché il Foglio questa mattina scrive in prima pagina che Medvedev avrebbe messo una taglia, pensate, di $15,000 sulla testa di Crosetto. 15.000 euro, attenzione, fanno gola, ma Medvedev dovrebbe sapere che da noi giovani preferiscono il reddito di cittadinanza. E attenzione, perché sta tornando il frame giornalistico del non si trovano giovani disposti a lavorare perché vogliono il reddito di cittadinanza. Ultima del Corriere: non si trovano bagnini nonostante uno stipendio di 3.000 euro. E tutto questo è incredibile, perché viene pubblicata anche una ricerca non particolarmente sconvolgente che dice: sì, è vero, smentiti tutti i luoghi comuni, i soldi fanno la felicità, ma evidentemente il reddito di cittadinanza un di più. A proposito di abbattimenti, è stato abbattuto anche Claudio Anastasio, il super manager nominato a novembre dal governo Meloni alla guida di quella società società che di quell'azienda che gestiva i software di IMSS, Istat e INAIL si è autoabbattuto perché ha pensato bene di scrivere una mail, come immagino sappiate, ai membri del consiglio di amministrazione, parafrasando in toto non un discorso di Mussolini, ma il discorso di Mussolini in cui rivendicava politicamente l'omicidio di Matteotti. Ecco, poteva parafrasare un discorso di Homer Simpson, poteva far scrivere la mail direttamente a ChatGPT e invece no, ha pensato che la cosa migliore da fare fosse proprio quella di assumere la responsabilità politica dopo questa nomina, così come Mussolini aveva fatto facendo ammazzare Matteotti. E quindi, dopo la rivelazione giornalistica di Repubblica di ieri, si è dimesso. Porello poteva fare come la Russa e mettersi il busto del Duce in ufficio accanto alla pianta di ficus e alla poltrona in pelle umana, e invece ha voluto fare di più. Resta la domanda: ma uno normale non ce l'hanno all'interno della compagine governativa? Evidentemente forse no, anche perché adesso sta per arrivare il giro delle nomine importanti. Per esempio domani in prima pagina parla della guerra tra Meloni e Crosetto, ancora lui, per i nuovi vertici di Leonardo. Non solo, intanto che cosa fa il governo? Un po' si gira i pollici, è quello che scrive Sebastiano Messina nella sua rubrica di oggi su Repubblica, che si chiama Cucù. Dice Sebastiano Messina: hanno vinto promettendo di fermare gli sbarchi, di tagliare le tasse con l'aliquota unica, di aumentare le pensioni minime a 1000 euro. Adesso, sei mesi dopo, si sono accorti che bloccare i barconi è impossibile, che la flat tax svuoterebbe le casse dello Stato, che non ci sono i soldi per aumentare le pensioni, così hanno spostato il traguardo, cioè manterranno tutte le promesse, dicono, ma tra 5 anni. Ora il problema è come ammazzare il tempo in questi 4 anni e mezzo. E uno che ha trovato il modo di ammazzare il tempo in modo brillante è naturalmente Matteo Salvini, che ha smesso, ricorderete, di contare i giorni da quando è al ministero e era arrivato a quota 100, paradosso del conteggio, e non mancava ogni giorno di conteggiare da quanti giorni era lì a lavorare. Ma adesso ha individuato un nuovo canone narrativo e meritoria all'opera di Carlo Canepa, che dopo aver messo in fila da esegeta e conteggiatore salviniano tutti i fatidici giorni si trovava al ministero, adesso ha fatto la conta degli oneri e degli onori che competono a Salvini.
Però sicuramente il legislatore ha l'onore e l'onere di intervenire. La politica ha scelto di disimpegnarsi di alcuni onori e oneri.
Però siccome ho l'onore e l'onere di occuparmi di strade,
da ministro, onore e onere della scelta.
Per 5 anni avremo l'onore e l'onere di servire gli italiani. Quindi, siccome la delega sulla casa ho l'onore e l'onere di gestirla al ministero, onori e oneri della politica.
Spero di avere l'onore e l'onere di portare avanti.
La politica dovrà prendersi l'onore e l'onere di scegliere. Altrimenti mi assumerò l'onore e l'onere,
onori e onere della politica. Assumersi la responsabilità delle scelte. Adesso da 3 mesi ho l'onore e l'onere di poter mettere giù onori e oneri della politica.
Sono orgoglioso di avere l'onore e l'onere di guidare una squadra. Onori e oneri, devi darti delle priorità e delle scelte.
Onere e onore. No.
Onori e oneri di chi dai cittadini è pagato per decidere.
Onori e oneri di decidere. Onore e onere della scelta.
Io avrò l'onore e l'onere di portare all'attenzione e all'approvazione del Consiglio dei Ministri il nuovo codice degli appalti.
Ecco, sappiate che va avanti così per altri 2 minuti di montaggio incessante, quasi analogico, come avrebbe fatto il maestro Eisenstein, uno dei più grandi dischi rotti di tutti i tempi, la nuova ITE, onori e oneri.
Avere l'onore e l'onere di prendere per mano la guida di un paese straordinario come l'Italia.
Se c'è un'Unione Europea, onori e oneri vanno condivisi e suddivisi.
Va bene, vi grazio, guarda, ci fermiamo qua. Al momento gli onori e gli oneri di Salvini. Sottolineava Sebastiano Messina il dislivello tra le promesse e la realtà, e Alessandro Robecchi oggi nella sua rubrica sul Fatto Quotidiano scrive invece della sindrome da maestra con il cane che ha mangiato tutti i compiti, e tra l'altro fa anche un inciso nel suo pezzo che ci riporta all'analisi geopolitica di Crosetto, che aveva indicato nella Wagner il motore propulsore delle migrazioni, ma soprattutto segnala una suggestiva disputa filologica che avviene tra quotidiani e che concerne la risposta che la Wagner ha dato a Crosetto, ovvero Mudak, che secondo Repubblica si traduce, mandate a letto i bambini, cazzone, secondo il Fatto Quotidiano stronzo, secondo la Stampa testa di cazzo, urge filologo, dunque secondo Alessandro Robecchi. Ma intanto andiamo a riprendere uno degli argomenti di prima pagina di oggi, che è quello con cui aprono Repubblica, Manifesto e la Stampa, ovvero quello dei figli di nessuno, come li chiama il Manifesto. Quel salto all'indietro, il commento di Francesco Bei sulla prima pagina di Repubblica, con il voto contro il certificato europeo di filiazione, scrive, un acuto che si somma alla circolare contro i sindaci che trascrivevano gli atti di nascita delle famiglie arcobaleno. L'Italia si allontana dal cuore democratico del continente, si allontana, e dove va? Dalle parti di Visegrado, lo scrive anche Donatella Stasio nel suo commento sulla prima pagina della Stampa. La bocciatura decretata dal Senato al certificato europeo di filiazione purtroppo non è una sorpresa, era prevedibile che in questo nuovo quadro politico si erigesse un muro persino davanti a una misura di civiltà con cui la UE vorrebbe garantire in tutto il continente il riconoscimento automatico dei figli di coppie gay una volta accertato in uno dei paesi membri. L'Italia si smarca così dalle indicazioni dell'Europa e con Polonia e Ungheria continua la sua crociata contro le famiglie arcobaleno in totale spregio dei diritti dei loro figli, che ne dica. Questione tutta ideologica e per poco o forse nulla giuridica, e su questo tema scrive anche nel Buongiorno sulla prima della Stampa Mattia Feltri, e ne scrive partendo e concentrando il fuoco sull'esperienza quotidiana, poi sulla vita reale, e scrive Mattia Feltri: due amici tra i più cari che ho, una coppia omosessuale, l'anno scorso sono tornati dagli Stati Uniti con due neonati, un maschio e una femmina. Quando mi avevano parlato del proposito di maternità surrogata non avevo detto nulla, non avevo detto che l'idea non mi piaceva, perché conoscevo il loro desiderio di essere genitori e i miei dubbi sarebbero stati inutili e dolorosi. Quando sono sbarcati a Fiumicino all'alba ero lì ad aspettarli con un gigantesco van che contenesse bambini e valigie, li ho accompagnati a casa, da allora vado a trovarli con grande frequenza, mi piace tenere i bambini in braccio. Stavo per dire dell'irripetibile amore tra quei genitori e i loro figli, ma avrei scritto una scemenza, è un normale enorme amore come quello di tutti, è una normale casa piena di cura e fatica e amore e di bambini che ridono e piangono e dormono, arrivano i due nonni come tutti i nonni, un po' rinati, molto eccitati, accudiscono i nipotini, danno una mano ai figli. Ora io non entro nel dettaglio della decisione di governo e maggioranza di bloccare la registrazione all'anagrafe dei figli degli omosessuali e di non riconoscere il certificato europeo di filiazione, troppo complesso, troppo poco spazio, però penso ai bambini che sono andato a prendere a Fiumicino e adoro tenere in braccio e che nella loro vita hanno due genitori e due nonni, ma per il nostro Stato hanno un solo genitore e un solo nonno, con le immaginabili conseguenze giuridiche, e penso che mi piacerebbe portare Giorgia Meloni a cena dai miei amici e dai bambini e chiederle se un'etica può essere più forte di un normale amore. Tutto a posto, tutto giusto, forse solamente etica andrebbe sostituita da ideologia, che questo caso è un pochino più precisa. Visto che come sempre non abbiamo tantissimo tempo, ci spostiamo su un altro dei temi di prima pagina, ovvero l'abbattimento del drone. Jet russo colpisce un drone americano, sconto nei cieli del Mar Nero. Tra l'altro, per non farci mancare niente, i sottopancia dei telegiornali del mattino segnalavano poco fa che dei caccia inglesi e tedeschi hanno intercettato un jet russo sull'Estonia. Viviana Mazza da New York sulle colonne il Corriere scrive della Casa Bianca che punta a evitare l'escalation, ma teme che il velivolo finisca in mano nemica. Ma più che di quanto accaduto e già largamente raccontato nei cieli del Mar Nero, è forse interessante andare a leggere che cosa sta accadendo sotto le acque del Pacifico. Il patto AUKUS, di cui vi parlavo poco fa, che fa infuriare la Cina, e guerra fredda, siamo sempre sulle colonne del Corriere, è considerato il passo più aggressivo finora di Joe Biden per contrastare l'espansione militare cinese. Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia hanno rivelato ieri i dettagli del piano per la creazione di una flotta di sottomarini a propulsione nucleare di nuova generazione. È il culmine di un anno e mezzo di negoziati nell'ambito del patto di sicurezza AUKUS, acronimo che contiene le iniziali dei tre paesi. L'Australia riceverà 3 sottomarini dagli Stati Uniti con l'opzione di acquistarne altri 2. I tre alleati lavoreranno insieme allo sviluppo di un nuovo tipo di sottomarino, eccetera eccetera. Ma andiamo alla sostanza. Parlando a Point Loma, base navale di San Diego, con il sottomarino nucleare Missouri alle sue spalle, i leader degli altri due paesi, Sunak e Albanese al suo fianco, Biden ha presentato l'accordo come il fulcro della sicurezza dell'Indo-Pacifico, l'unico altro paese con cui gli Stati Uniti hanno condiviso i propri sottomarini è stato proprio il Regno Unito 65 anni fa. La mossa indica una pianificazione militare strategica con i partner per prepararsi a un'eventuale crisi armata intorno a Taiwan. I funzionari americani affermano che i sottomarini sono intesi anche come deterrente contro la Nord Corea e la Russia, che ha condotto esercitazioni con la Cina nella regione. Pechino ha replicato duramente. Mao Ning, portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, afferma che il patto AUKUS implica rischi di proliferazione nucleare e può minare la pace e la stabilità nella regione. L'America negli ultimi mesi ha annunciato aiuti al Giappone per costruire le sue forze militari, come pure l'aumento delle truppe americane nelle Filippine. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha spiegato ieri che il patto AUKUS è parte di un incoraggiamento più ampio agli alleati europei ad essere coinvolti in Asia, e agli alleati asiatici come Giappone e Corea essere più coinvolti in Europa, da cui la super portaerei italiana che combatte Xi Jinping, lanciata da Libero. Dell'argomento scrive oggi in prima pagina anche il Foglio, ma il Foglio scrive con Paola Peduzzi anche di un altro tema che riguarda il possibile progressivo disimpegno degli Stati Uniti dalla guerra in Ucraina, soprattutto qualora i repubblicani dovessero riprendere la Casa Bianca. Ne scrive il corrispondente Alberto Simoni, dicevo, sulle pagine della stampa. Meno aiuti a Kiev, la sfida nel congresso americano, ne scrive anche Paola Peduzzi sulle colonne del Foglio. Gli Stati Uniti hanno molti interessi di vitale importanza, cioè che riguardano la sopravvivenza stessa del paese, ha detto il governatore della Florida Ron DeSantis. Rimanere intrappolati sempre di più in una disputa territoriale tra Ucraina e Russia non è tra questi. Conservatore con ambizioni presidenziali e una buona popolarità tra gli elettori del Partito Democratico, De Santis, lo ricorderete, era considerato ed è considerato l'unico possibile contendente di Trump alla nomination repubblicana. Ha liquidato la guerra d'aggressione di Putin all'Ucraina come una disputa territoriale che, quanto a ridimensionamento, fa il paio con l'operazione speciale di cui va parlando il Cremlino da più di un anno. De Santis ha anche detto, nel caso non fosse chiaro, che per lui in gioco non c'è la tenuta democratica del mondo. E poi prosegue ancora Paola Peduzzi in una pagina interna del Foglio, consigli di lettura, trovare poi dove proseguono i pezzi del Foglio all'interno è sempre un'operazione complicatissima. Eccoci qua, De Santis che ha parlato di questo su Fox News nello show di Tucker Carlson, si è posizionato nel dibattito interno al Partito Repubblicano nell'area trumpiana contro altri esponenti come l'ex vicepresidente Mike Pence e l'ex ambasciatrice all'ONU Nikki Haley, che pure hanno avuto notevoli connivenze con il trumpismo, ma che oggi riconoscono che in Ucraina si difende la libertà di tutto l'Occidente. Poiché questi sono i nomi che circolano oggi per le presidenziali del 2024, poiché tra questi De Santis è considerato solido e in grado di normalizzare gli eccessi di Trump e di farli diventare politici, politica l'avere spunto la difesa dall'aggressione russa dalla lista degli interessi nazionali da proteggere non è cosa di poco conto, non lo è per Kiev, non lo è per l'Europa, non lo è nemmeno per l'America. Dal difficili equilibri nel Pacifico ci spostiamo però in Francia, perché oggi è una giornata fatidica per quanto riguarda la battaglia del governo Macron per la riforma delle pensioni, che ha portato per settimane e continua a portare un paese in piazza. Battaglia all'ultimo voto, scrive Anaïs Ginori, corrispondente per Repubblica da Parigi, che racconta montagne di rifiuti in alcuni quartieri di Parigi, la spazzatura è abbandonata in strada da oltre una settimana, è uno dei tanti effetti della protesta contro la riforma delle pensioni che allunga l'età legale da 62 a 64 anni nel caso dei netturbini da 57 a 59. Tre impianti di incenerimento alla periferia della capitale sono fermi, oltre 5.400 tonnellate di rifiuti si accumulano nelle strade. Oggi è prevista una nuova giornata di mobilitazione con un corteo che sfilerà a Parigi. Sono ore decisive per la rivoluzione del sistema previdenziale che Macron vuole approvare. Il capo dello Stato non ci è riuscito durante il primo mandato all'Eliseo, ne ha fatto un simbolo politico nonostante resti una misura altamente impopolare. Dopo il via libera del Senato, la legge torna all'Assemblea Nazionale, oggi sarà esaminata in una commissione mista tra deputati e senatori per concordare una versione comune sottoposta domani alle due Camere. Sarà battaglia all'ultimo voto per l'approvazione all'Assemblea Nazionale, dove il governo non ha una maggioranza assoluta. Scusate, se il blocco macronista può contare sul sostegno di una parte dei deputati dei Repubblicani, una trentina di loro non ha ancora dato certezza sull'orientamento nel segreto dell'urna. Secondo gli ultimi calcoli mancano ancora una decina di voti. Elizabeth Borne si è mostrata ieri tranquilla, dietro le quinte però l'incertezza resta forte. L'esecutivo potrebbe ricorrere al passaggio in forze della legge con l'articolo 49.3 previsto dalla Costituzione, uno strappo istituzionale che il governo vuole evitare. L'uso del 49.3 resta quindi l'arma finale, con il rischio di incendiare ulteriormente la rivolta. Abbiamo ancora poco tempo e allora innanzitutto vi segnalo che il giorno c'ha uno scoop pazzesco. Dove è finito il giorno? Scusate che lo recupero. Ok, mi sono abbassato, ho fatto anche un piegamento che fa sempre bene alla salute e ho recuperato il giorno. Dicevo, uno scoop pazzesco che però ha anche il fatto in prima pagina, perché il giorno ha scoperto che Leonardo da Vinci sarebbe nato da una schiava, ma non una semplice schiava, bensì una principessa rapita nel Caucaso. Vedete che tutto quanto ci riporta alla fine sempre in Russia. Il Messaggero apre invece su la UE divisa sui rialzi dei tassi, questione connessa al crack della banca delle start-up nella Silicon Valley. Oggi si parla poco degli effetti di contagio, quindi speriamo siano sotto controllo. Comunque scontro nella BCE sul nuovo aumento, rallenta l'inflazione americana e la Fed dà uno stop alla stretta. 10 istituti europei esposti al crack della banca statunitense, e così in modo un po' come dire riassuntivo e burocratico il Messaggero riporta in forma di titolo in prima pagina il tema. E poi segnala, ma non è l'unico giornale a farlo, il Messaggero Giornale di Roma, l'escalation di omicidi che è tornata a Roma, omicidi in forma da romanzo criminale, ovvero come li faceva la banda della Magliana. Non abbiamo più tempo purtroppo per affrontare il tema della decisione europea di procedere sulla case green tutta la polemica feroce che arriva dai banchi e dai giornali della destra. Vi segnalo, per avere come dire un quadro della questione, il pezzo firmato da Milena Gabanelli e Enrico Marro oggi sulle colonne del Corriere della Sera: obbligo di intervento su 1,8 milioni di edifici, i costi del passaggio a categorie energetiche superiori, esentati gli edifici pubblici, gli storici, quelli sotto i 50 metri quadri, fuori le secondo case e poi appunto lo specchietto con i vantaggi che riguardano le detrazioni e i minori consumi. Chiudo velocissimamente per dare la linea a Sala Milanese con il GR delle 8.30, segnalando doverosamente, prima che la Jihad nerazzurra se ne abbia male, che i giornali sportivi aprono con la qualificazione dell'Inter. Brivido Inter, il Corriere dello Sport. Che culo, viene anche da dire, visti come sono andati gli ultimi minuti. Inter e vai, invece la Gazzetta dello Sport. Dovevo star zitto perché adesso mi inimico comunque la Jihad nerazzurra col commento. Peggio per me, dovevo pensarci, così come Anastasio prima di interpretare Mussolini nella sua mail al consiglio di amministrazione. Chiudo, tra poco Prisma, linea al GR, ci sentiamo domani col Demone del Tardi. Ciao.